come sempre succede, insomma, quando qualcuno ha anche la disponibilità di condividere le proprie esperienze di vita, come avete fatto voi, credo che specularmente nascano tutta una serie di pensieri che uno poi ripensa legato alle proprie vite. Quindi adesso volevamo proprio lasciare uno spazio per voi presenti, proprio in cui magari provare, più che a far domande in senso stretto, a condividere qualche pensiero, qualche eco che le cose che hanno raccontato loro magari ci suscitano a caldo, ecco, lasciare proprio uno spazio condiviso per poi magari nel caso ridare ancora qualche minuto di parola a loro, ma proprio per arricchire questa riflessione comune che stiamo facendo, perché poi appunto di tutta questa ricchezza, insomma, di tutti questi pensieri abbiamo chiesto a Marco Boven, dopo la pausa, di aiutare a far sintesi, di riuscire in qualche modo anche a mettere insieme i pezzi. Però io adesso lascerei proprio questo spazio per capire se qualcuno ha voglia di fare eco, risonanza di alcune delle riflessioni che voi avete condiviso con noi. Io ne faccio subito una perché mi ha molto colpito, nel senso che qualcuno parlava di indefinitezza, qualcuno di imprevedibilità, qualcuno di incoscienza. E poi tu sei arrivato a dire, ma sto mettendo un po' in discussione la questione del progetto ingegneristicamente parlando. Mi ha molto colpito, nel senso che a me personalmente, rispetto a questo tema della traversata che di cui stavamo parlando, è interessante, insomma, come se gli ingredienti che ciascuno di voi ha messo hanno a che fare sempre con qualcosa di appunto non chiaro, non prevedibile, non molto consapevole, inteso in quel senso, cioè ha a che fare veramente con non tanto con una scelta forte, intesa proprio anche come una scelta forte di cui si ha chiaro tutti gli elementi, di cui si ha chiaro tutti i passaggi, di cui si è molto molto autore, insomma, ma di una scelta invece che è veramente lasciarsi colpire, lasciarsi provocare e a volte accettare effettivamente di navigare, non so questo monaco che citavi tu alla fine, però sicuramente navigare veramente con molta attenzione, con molta sensibilità, ma anche lasciandosi portare dove in questo caso appunto il vento ti conduce. Come nei miei racconti mi ha molto colpito questo, perché seppur su esperienze diverse, con accenti diversi, però c'erano elementi di questo tipo in ciascuna delle cose che avete detto voi. Io do la parola a voi, c'è questo microfono che facciamo girare. Abbiamo appunto 10 minuti, un quarto d'ora, proprio per raccogliere qualche spunto, ecco, di questo tipo a caldo, e poi diamo ancora la parola a loro qualche minuto prima della pausa.
Ciao a tutti, io sono Anna, ho 52 anni, ho due figli, mio marito in fondo, facciamo parte dell'associazione Creare Primavera. E mi veniva, non lo so, un pensiero così spontaneo, ecco, chi si costruisce una famiglia fa spesso delle cose molto belle, impensabili per una famiglia, diciamo, tra virgolette, con figli biologici. Io non avrei mai immaginato, non lo so, di fare la cena al lume di candela, piuttosto che... forse perché quando hai figli tuoi è tutto scontato, è tutto più normale, più... che viene da sé. Invece non dovrebbe essere così. Non so voi cosa trovo questa cosa bellissima, proprio molto bella, molto diversa, che ci arricchisce, no, con figli biologici di cose che noi neanche penseremmo. Io non so gli altri cosa, se hanno fatto questa riflessione o cosa.
Ti rispondo, grazie, ti rispondo, perché non va? È disabile. Quindi ti rispondo così, non va il microfono, si alza la voce. Ok, adesso sì.
No, è questo. Questo funziona.
E ti rispondo come si risponde da persona con una disabilità. Non puoi in un modo, lo fai in un altro, nel senso che chi si trova a vivere delle diversità, delle situazioni che comunque non sono lineari, o soccombe o si ingegna, punto. L'ingegnere c'entra sempre, l'ingegneria in qualche modo sì. Ti rispondo proprio in questo modo, nel senso che infatti il dibattito aperto in questi giorni, no, sul discorso, e per me esistono le famiglie con tutte le diversità del caso, e proprio perché portano ricchezza. Anche in una famiglia con figli naturali ci possono essere delle cose che portano la rotta un po', perché magari c'è qualche problema, qualche familiare può avere un problema. La cosa bella è di seguire, appunto, no? E cercare di, in qualche modo, di trovare un'altra soluzione. A volte dico che sono fortunate quelle persone a cui succede qualcosa, perché si aprono, cioè, se non soccombono, oppure dopo un periodo in cui ovviamente c'è una parte di down, sono fortunate perché hanno modo di sicuramente scoprire veramente. Guardarsi intorno, guardarsi attorno, non stare nella loro chiusura. Quindi è una ricchezza, diventa veramente una ricchezza. Ecco, mi va di proprio risponderti in questo modo. Non che uno augura il male, non è questo, perché non per forza deve essere una cosa grave, però. Magari anche solo affrontare una situazione che può essere la fase di vita di un figlio, la scelta formativa di un figlio, qualsiasi cosa può essere affrontata con uno sguardo diverso, uno sguardo più aperto. Ecco, è come il gioco creativo che sa fare un bambino, avendo semplicemente magari un oggetto in mano. Ecco, è questo. Grazie. Mi chiamo Renata e faccio parte dell'Associazione Amici dei Bambini. Sono una mamma adottiva e mi volevo riallacciare al discorso adottivo del salto nel vuoto, che è una cosa che in partenza viviamo, penso, un po' tutti. Però noi, tornando, ci siamo anche fatti questa riflessione. Forse il vero salto nel vuoto l'hanno fatto i nostri figli, perché sono arrivati questi due sconosciuti che cavolo c'entrano con noi e si sono completamente affidati. Forse ci hanno accolti, con tutte le loro difficoltà, forse ci hanno accolti prima loro che non noi, cioè loro hanno mantenuto questa speranza di famiglia che forse noi neanche ci immaginavamo. Ecco, questo piccolo testimone.
posso dire una cosa? Sì, in effetti io ho detto cose che solo erano incentrate sulla nostra esperienza, però oggettivamente noi figli li abbiamo pensati, immaginati, amati ancor prima di andarli a prendere, e in effetti per loro noi siamo stati, cioè eravamo dei perfetti sconosciuti, anche se un minimo li avevano preparati quando, perché mi ricordo quando siamo arrivati lì, si è aperto il cancello, siamo entrati con la macchina, c'erano tutti i bambini col fiorellino in mano che aspettava, perché noi eravamo diverse coppie che siamo arrivati tutti insieme, e Genamo aveva una bustina con dentro dei disegnini che aveva fatto lui e un fiorellino, cioè veramente poverini, tu immagini cosa possono, chissà cosa pensavano. E poi lui aveva paura, quando dovevamo andare via aveva paura, e infatti noi, mi ricordo che abbiamo chiamato una coppia che era già tornata con i loro, coi figli qui insomma a Milano, e li abbiamo fatti parlare al telefono, abbiamo fatto parlare al telefono Genamo con questo ragazzino che proveniva dallo stesso orfanotrofio, perché si vedeva proprio che era terrorizzato dal fatto di doversene venire via in qualche modo. Quindi è vero, cioè il salto più grosso l'hanno fatto sicuramente loro.
Ma anche perché sfatiamo una cosa, almeno a me in questo orfanotrofio qua, sti ragazzini qua si sono già fatti i film sui genitori che verranno, ovvio, perché chiaramente c'è il televisore, vedono i modelli, ci sono chiaramente, chissà che idee si sono fatti, ma arriva questo ricco, calciatore, bello, che è così, e non sto dicendo, per cui anche loro si fanno delle aspettative, ovvio, e quindi con Laura molte volte sorridiamo sul fatto che si apre il cancello, arrivano e punto uno, tanto per dare l'idea all'organizzazione, che Namo aveva la foto non mia ma di un altro, questo perché sono successi casini, ma se poi volete ve ne accorgo, ma comunque questo, cioè, ma dov'è? Abiti non c'era perché piangeva, era nascosto, non frequentava nessuno. Abiti, quando siamo andati a prenderlo, e per chi lo conosce si può rendere conto, lui la colazione la faceva andando a raccogliere tutto quello che c'era sotto il cibo, sotto le tavole, che era appunto caduto, cioè era appunto molto molto lì. Ma questi c'erano degli idee, ma chi sono? Arrivano, vedono uno, all'epoca avevo 50 anni, dicevi fa, cioè non particolarmente bello, per cui cioè tutt'altro che atletico, non mi piace il football, non frega niente, questo se ne con la palla, ha detto oddio dove si è andati a finire, ecco, poi vabbè, la sto mettendo a sorridere, ma in realtà è vero, loro già hanno la loro, si fanno dei film, chi verranno, chi verranno, poi dopo chiaramente la cosa finisce, però rimane questa cosa qui, a mio parere, in parte. Comunque voglio condividere con emozione, perché è veramente molto forte, e che io agli amici la dico sempre, guardate, andate magari in un orfanotrofio di questi di questa organizzazione, io dico l'Italia perché sono innamorato di questo paese e anche di questa organizzazione qua, andate ancora prima di avere fatto l'adozione, entrate in questo orfanotrofio e voi lì, non dico come, che non fraintendetemi, non è che come andate al supermercato, almeno questo, no. Però vi dico, noi siamo andati nel giugno 2005, dicembre del 2004 a cavallo siamo andati a fare un viaggio, e non avevamo ancora, non sapevamo niente. Cioè sappiamo che c'erano loro, che Namo e Abiti, che Pier Inceso non sapevano neanche come si pronunciassero, sulle carte c'è Avete Genam, e vabbè. Arriviamo lì e siamo andati a Tincat diciamo il loro Natale, la nostra Epifania, quindi c'è la festa, però sapevamo che non potevamo andare in questo orfanotrofio perché non dovevamo vedere questi bimbi che non erano nostri, ma non ancora nostri. Allora siamo andati alla sera, abbiamo mangiato, e alla sera il Roberto Rabattoni, che è il nome tutelare, mi dice: vieni, dico, ti devo far vedere una bimba. Siamo andati una bimba di poco tempo, forse un anno e mezzo, due, non di più. Questa bimba aveva una deformazione minima, aveva cioè le dita palmate, quindi è come, diciamo, le anatre, per cui è una cosa che si risolve banalmente con un piccolo intervento, se incide via. Allora, ve lo dico, ma non fraintendete, io in quel momento ho detto: Roby, senti, noi parliamo anche lei. E allora lì che ci ha detto: no, non si può più, perché c'è stata la sentenza del tribunale di Addis Abeba che ormai sanciva che erano solo loro due. Ecco, per dire, cioè, io dico: andate, perché vedete, tornate con un'altra idea, con un altro cinema, e così via.
Io volevo aggiungere una cosa, vabbè, che forse c'entra un po'. Io ho avuto due figli biologici e poi appunto adesso abbiamo due figlie e questo bambino in affido. In realtà il momento dell'incontro in sala parto con le mie bambine, il momento di incontro con Krimir nella comunità è stato un po' lo stesso, nel senso, cioè, anche con i figli biologici è un po' un salto nel vuoto, cioè sì, tu puoi immaginare come sono, però poi quando escono te li mettono, cioè tu non lo sai, è diverso, perché per l'amor di Dio non voglio dire che, però anche con, cioè io ho provato la stessa sensazione, è vero, lui era era veramente piccolino, per cui era proprio quasi come appena nato, insomma, però il momento, cioè anche l'emozione, così, quando ci hanno detto che appunto c'era, cioè sarebbe arrivato, siamo andati là, insomma, non dico che in tre giorni ho ripercorso come 9 mesi della gravidanza, però così, insomma, poi era proprio piccolo, perché poi è nato prematuro, per cui è arrivato come se fosse appena nato, insomma. Però sì, la sensazione era la stessa, insomma. E se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che dicevi prima tu, due cose. Uno sul fatto della fratellanza, insomma, no? Anche nel nostro caso, insomma, non sono sorelle e fratello. Però devo dire che da questo punto di vista i bambini sono molto più easy di noi, cioè nel senso, mia figlia la seconda, i primi tempi, lei quando incontrava le persone diceva che era un fratello in prestito, lei aveva questo fratello in prestito e non si sa per quanto ce lo danno, però intanto è in prestito, però lei a scuola ha sempre detto che era suo fratello, insomma, per cui lei e anche quella grande l'hanno sempre sentito così, insomma, e anche adesso dicono tranquillamente che, infatti il problema è più degli adulti, no? Perché anche a me una volta, ricordo quando l'ho portato a fare le vaccinazioni, mi ha detto: ma lei dice che la sua mamma è, non so cosa devo dirgli, che sono la zia, cioè non so, per cui, cioè, i problemi sono molto più spesso appunto degli adulti, anche su questa cosa della fratellanza, insomma, mi era venuto in mente.
Scusate. Volevo aggiungere anch'io qualche cosa, sono genitore adottivo, mi chiamo Oriano, non c'è mia moglie perché stamattina purtroppo non sta molto bene. Noi abbiamo due figli, una di 17 anni e un altro di quasi 14 anni che arrivano da Betlemme, da un orfanotrofio che si chiama Cresci. E quello che volevo aggiungere io, no, rispetto a quello che ha detto, che mi è sempre già venuto fuori, che noi genitori adottivi abbiamo un altro figlio oltre a quelli che abbiamo, e che è il paese di origine, cioè noi non possiamo abbandonare quel paese, cioè rispetto alle famiglie normali, la maggioranza delle famiglie normali, noi abbiamo questo terzo figlio che è il paese, oltre che per un discorso, diciamo, di legame che i bambini poi avranno magari in futuro, c'è anche questo discorso che tu non puoi lasciare che altri bambini che purtroppo vivono in orfanotrofio, che non possono essere adottati, che tu debba fare qualcosa. Infatti noi, dopo aver adottato i nostri figli che erano veramente piccoli, abbiamo avuto una fortuna, avevano 2 mesi e mezzo a lavoro e 1 mese d'avi, no? Non potevamo stare con le mani in mano, quindi abbiamo formato un'associazione, noi siamo originari di San Marino, che è diventata poi un'associazione di adozione internazionale, ed abbiamo fatto un'altra qui in Italia che si chiama anche lei Progetto Sorriso Cresce, dove noi dobbiamo dare agli altri, no? E quindi è diventato un modo per quello che noi di solito diciamo anche ad altre famiglie, facciamo delle volte dei corsi anche per genitori, cioè scusate, per diciamo, il corso diciamo, prematrimoniale, no? Ci chiama questo parroco, ci fa parlare del discorso anche dell'adozione. E allora quello che continuiamo a dire anche a loro è di dire quando arriverete, non so, ad avere dei figli naturali, cioè adottate anche magari un altro paese, andate in, appunto a vedere questi orfanotrofi, fate dei viaggi, vedete, guardate e vedrete che vi arricchirete anche voi all'interno di qualcosa in più che vi può essere di aiuto, anche perché poi crescendo, no, questi figli diventano belli, belli impegnativi quando specialmente sarete. E quindi tu ti fai forza anche con queste cose. Grazie.
Se posso, volevo fare, cerco di fare.
È verissimo, pienamente, vai d'accordo. Noi oltre che un paese ci abbiamo un continente alle spalle, perché non c'è giorno in cui venga detto ah, ma quelli di colore sono o più ignoranti, più indietro, perché non hanno le cose, così via. Questo poi tempo fa. Adesso subentra una riflessione molto profonda e molto bella sul fatto che quelli di colore, gli immigrati, sono o che arrivano dall'Africa, sono morti di serie B. Io ricorderò sempre quando c'è stata la strage a Parigi, in concomitanza c'è stata una strage in Nigeria, all'università, morti 130 ragazzi, e Renamo mi dice, ci dice a cena, io così dice, ma è vero, sono morti dei principi, questi chi ne parla? Non ha parlato nessuno. Questo è. È vero, c'è un qualche modo un'attenzione in più, cioè adesso sdrammatizzando, anche nel linguaggio comune devi fare un'operazione di filtro, non puoi arrivare a dire ho lavorato come un negro, ecco, per dare idea, ma la battuta è un farsi carico, giusto, correttissimo, è un farsi carico della nazione, sì, ma di tutta una cultura, quello che diceva Laura.
E se la scelta la subisci e tu, tuo malgrado, diventi nonna affidataria, questa cosa è abbastanza pesante, quando non è nelle tue corde, quando la tua sensibilità non ti porta a fare una scelta di questo tipo. E quindi ti trovi due nipoti, belle, tranquille, e due bei cioccolatini che arrivano meravigliosi, e che ti cambiano totalmente la vita, perché c'è più roba da stirare, se vogliamo anche parlare di cose tecniche, e c'è una realtà nuova da affrontare, e tu ti trovi spiazzata, inadeguata, incapace, con un cuore non pronto, e ti porti dietro tutto quello che sei nella tua incapacità di capire perché fanno queste scelte, dai, insomma, ma perché non vi accontentate della vita che avete, bella, per più tranquilla, e noi che dobbiamo subire sta roba un'altra volta, perché queste cose sono successe 4 volte. E io, mio marito e i nostri consuoceri tante volte davamo i numeri quando parlavamo fra di noi. Se si fosse potuto ascoltare i nostri discorsi, io penso che voi probabilmente avreste riso a crepapelle, ma noi eravamo veramente, come dire, furiosi. Poi cosa succede? Che le gemelline sono rimaste tanti anni con noi. Oggi sono tornate con la loro mamma che sta bene, quindi le vediamo, domani le vediamo, per dire. Quindi un rapporto che continua. E a cui, a queste gemelline poi è successo questo. Ci chiedono, possono venire con voi al mare una settimana, ma solo loro, perché le altre vanno a scout. Va bene, le teniamo una settimana, solo loro. Eravamo così molto perplessi, anche perché se abbiamo le nostre, tra virgolette nostre, va tutto bene, ma la responsabilità di queste due bambine per noi era un problemone da affrontare. Però quella settimana io mi sono resa conto di cosa voleva dire averle, vivere con loro, ma soprattutto poi andare in spiaggia e tu non sei più una sconosciuta qualunque, ma tutti che ti fermano, che vogliono sapere e perché e come, e cioè veramente con loro ti cambiava il mondo. E poi io mi ricordo mio marito una sera guardava una partita, era una bella sera di luglio, faceva caldo e loro erano già a letto, erano già le 11 di sera e io ero fuori in quel piccolo giardinetto e pensavo a queste due bimbe e dicevo: ma io cosa lascerò? Magari loro torneranno a casa loro e dico: no, scusate, e diranno un giorno alle loro nipoti: ma voi sapete che noi abbiamo avuto anche una nonna bianca?
Buongiorno a tutti, sono Roberto, faccio parte di Creare Primavera. Volevo riallacciarmi al discorso della famiglia affidataria. Io ho fatto affido per diversi anni, ho interrotto 4-5 anni fa, per circa 25 anni ho fatto affido, quindi riallacciandomi al discorso della famiglia affidataria, è bello capire che l'importanza del gruppo che vi supporta durante il vostro affido, perché è essenziale. Noi siamo partiti con un affido. Dopo varie accoglienze che abbiamo fatto in casa, siamo partiti con un affido di cui purtroppo è andato male dopo 4 mesi, perché eravamo rimasti soli, nessuno ci aveva aiutato a risolvere i nostri problemi. E diciamo che questo affido, questo fallimento di affido, che poi dopo è un fallimento, sì, però la soddisfazione che dopo 30 anni, 25 anni, proprio il mese scorso, ho ricevuto una telefonata di questo bambino qui che mi diceva: sono di passaggio a Milano e vado in Spagna, volevo salutarvi, eccetera. Questa è la prima cosa. Un'altra cosa, l'importanza della rete di famiglie che vi supportano. Per noi l'affido è stata una cosa molto importante, perché aprendo le porte ad altre persone, di cui la maggior parte erano stranieri, abbiamo imparato a rispettare le loro leggi, le loro religioni e diciamo la loro vita, diciamo, perché se era musulmano chiaramente non potevano dargli maiali, quindi anche religiosamente se doveva fare le sue preghiere e facevano fare le loro preghiere, quindi per noi è stata un'apertura alla nostra famiglia che ci ha fatto diventare grandi nel senso proprio diventare famiglia. Anche le discussioni che si facevano per far fare o più o meno queste diciamo o la preghiera oppure il mangiare oppure i discorsi che nascevano tra di noi, per noi ci hanno fatto maturare molto come famiglia.
Va bene, io cioè, mi fermerei qui nel senso che in realtà la riflessione va avanti dopo, anche grazie appunto all'intervento dopo la pausa. Ringrazio molto voi per quello che avete condiviso con noi, ma rimandando ovviamente alla seconda parte in cui andare avanti con questo spazio di condivisione insieme. Stacchiamo, c'è un caffè, un quarto d'ora, 20 minuti, poi riprendiamo i lavori. Grazie.
Grazie.
Yeah.